SBS Italian.
Buongiorno anche da parte mia. La settimana scorsa siamo andati dietro le quinte di un teatro d'opera e abbiamo incontrato un agente di artisti. Restiamo dietro le quinte anche questa mattina per incontrare un noto pianista, il maestro Nicola Della Santina, che stiamo ascoltando in sottofondo al pianoforte, che è un maestro collaboratore. Lasciamo che sia lo stesso maestro Della Santina a raccontarci come si è avvicinato al meraviglioso mondo della musica lirica e che cos'è un maestro collaboratore.
Ma certamente io ero un predestinato, avendo vissuto per quasi buona parte della vita a Torre del Lago, ero predestinato all'opera lirica. Io ricordo ancora dal 1973-74 i primi spettacoli a cui i miei genitori mi portavano ad assistere. Ricordo la celebre caduta del letto a cui si era appoggiato il grandissimo tenore Luciano Pavarotti durante la Bohème del cinquantennario della morte di Puccini del 74, e poi anno per anno tutti gli spettacoli successivi. Mio padre stesso era un melomane appassionato d'opera lirica, per cui diciamo che essendomi rivolto allo studio della musica era destino che mi occupassi di canto. Il tempo in cui mi sono formato erano tempi in cui la figura di cui poi parleremo in seguito, cioè quella del maestro collaboratore, era una figura le cui competenze si andavano formando, appunto come lei ha detto, attraverso questi pellegrinaggi. E quindi una volta terminata la mia laurea su Madame Butterfly, che dedicai alle sei versioni di Madame Butterfly, perché noi sappiamo che Puccini ne ha scritte ben sei, diverse una dall'altra, con esito diverso l'uno dall'altro, sentii il bisogno di andare ad aggiungere alla composizione che stavo terminando e al pianoforte che avevo completato di cominciare a vedere come poter acquisire le competenze relative al canto, perché queste sono competenze assolutamente essenziali per chi si vuole occupare di opera lirica.
Certo.
E quindi mi trasferì a Roma e iniziai una grande collaborazione con uno dei più grandi soprani degli anni 50 e anni 60, che era Antonietta Stella. Alla fine io ho studiato con lei, perché io sono stato per sei anni gomito a gomito con lei. Ricordo ancora la prima lettura di Trovatore assieme, un'esperienza assolutamente fulminante, in cui lei, la signora Stella, con questa grandissima energia che la contraddistingueva, conduceva come se fosse stato il più esperto direttore d'orchestra del mondo, e lei mi ricordava grandi figure come Serafine, come Gabriele Santini, come Gavazzeni. Quindi ho messo insieme sì lo studio delle tradizioni, ma anche lo studio del canto vero e proprio, scoprendomi una vena di baritono.
Sì, interessante. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori, probabilmente non avranno sentito menzionare il nome di Antonietta Stella molto spesso, ma Antonietta Stella è stato un soprano molto importante per la musica lirica italiana degli anni 50 e 60. Ha cantato fra gli altri teatri, ovviamente, alla Royal Opera House di Londra, alla Vienna State Opera, poi ha debuttato anche negli Stati Uniti, a Chicago, per poi finire a cantare anche al Metropolitan di New York, grandissima cantante, e poi ha cantato ovviamente nella sua carriera con i nomi più importanti della lirica di quei giorni, quindi è un personaggio storico della lirica italiana, Antonietta Stella. E con lei ci ha lavorato assieme.
Ha cantato anche a Sydney.
Questo non lo sapevo.
Ha cantato anche alla Opera House di Sydney. Io ricordo le foto di questo posto meraviglioso, che per me rappresentava quasi un sacro graal della lirica, e ho avuto la fortuna ora in febbraio di poterlo vedere di persona. Vede come sono le cose della vita.
Non sapevo che avesse cantato anche qui a Sydney. So soltanto che poi, purtroppo per Antonietta Stella, sono nate due grandi star della lirica immortali, ovviamente Renata Tebaldi e Maria Callas, e quindi si è parlato un po' meno di Antonietta Stella. Ecco, lei l'ha conosciuta, quindi ci parli un poco di questo personaggio della lirica, così almeno lo possiamo presentare ai nostri radioascoltatori.
Beh, Antonietta Stella, come lei ha giustamente detto, ha convissuto con due grandissime soprano che erano naturalmente di grandissima forza, di grandissima bravura, di grandissima capacità, e quindi dividere il palcoscenico con altre due colleghe di questo tipo rappresentava una sfida, e naturalmente portava dei rischi di limitazione di repertorio, di limitazione di possibili contratti, per cui sì, la Stella ne risentì ovviamente. E io quando l'ho conosciuta, la prima cosa che ho subito ricevuto è l'impressione di una grandissima forza e di una grandissima energia, considerando che la Stella nel 51 debutta con Trovatore. Oggi sarebbe questa una vicenda impossibile, perché debuttare a 21-22 anni con Trovatore verrebbe considerato quasi una sfida impossibile. Lei debutta e inizia immediatamente la carriera, e lei mi raccontava appunto che lei, percependo intorno a sé quella che era l'aurea dell'Italia degli anni 50, cioè l'idea che un soprano dovesse avere famiglia e dovesse essere sistemata, mi ricordo che mi raccontava l'incontro e l'amore con il marito, da cui poi era sfociato non solo il matrimonio, ma anche questo rapporto continuativo di lavoro in cui il marito faceva da manager, e quindi il formarsi di questa coppia che ha vissuto tutta la vita nell'opera lirica.
Torniamo a parlare di lei. Ovviamente il pianoforte è il suo amico più fedele, possiamo dire, ed ora svolge questa attività di maestro collaboratore.
E la figura del maestro repetitore, o correpetitor come dicono in Germania, o maestro collaboratore come si dice in Italia, è una figura che assomma delle competenze che vanno acquisite e dei compiti che sono di altissima responsabilità. Le competenze sono la conoscenza del canto, della direzione d'orchestra, del pianoforte e del repertorio operistico, che si esemplificano in quelle che sono le prove quando vengono fatti casting per i maestri collaboratori. Ai maestri vengono richieste tre opere da cantare e suonare interamente, quindi questo la dice lunga su quelle che sono le competenze che si richiedono. E la responsabilità in teatro è di fare tutto quello che serve insieme al direttore d'orchestra per poter portare a compimento la realizzazione della produzione. Quindi si parte dal lavoro insieme al direttore nelle prove di sala, quindi il maestro collaboratore suona il pianoforte e segue il direttore d'orchestra nelle prove in cui i cantanti affrontano il primo impatto con il direttore, poi si passa alle prove di regia, poi si passa al lavoro in palcoscenico con eventuali interventi musicali in quinta, quindi piccoli gruppi, interventi con il coro, suoi strumenti da suonare, parti da dirigere. E quindi insomma c'è stato ora da poco una bellissima intervista in cui il maestro Muti ha sottolineato la figura del maestro collaboratore e la necessità per un musicista che voglia parlare d'opera lirica di conoscere l'opera approfonditamente attraverso il pianoforte.
E lei infatti ne conosce quasi 60 di opere, maestro della Santina, quindi sì. Complimenti, perché non so neanche come faccio a ricordarsele tutte queste opere quando...
Studiando.
Ecco, lei recentemente ha lavorato a Trieste con il maestro Fabrizio Carminati in un'opera particolare, della quale gradirei che ci parlasse.
Ora a Trieste il maestro Carminati ha diretto la Lucia di Lammermoor nella sua forma integrale, vale a dire aprendo tutti quanti i tagli che si praticavano in passato. Diciamo in maniera molto veloce, negli anni 50 e negli anni 60 si usava prendere un'opera lirica e eseguirne una parte, perché si riteneva che il pubblico gradisse sentire solamente i momenti migliori. Adesso con la ricerca storico-musicale si è arrivati alla convinzione, alla consapevolezza per cui l'opera d'arte va presentata nella sua integrità. Ed è stata veramente una sorpresa vedere come ad esempio Lucia di Lammermoor nella sua interezza si avvicina moltissimo al primo Verdi, nonostante sia scritta 5-6 anni prima delle prime opere del repertorio verdiane, ha già una forza e una potenza veramente notevoli. I ruoli sono veramente importanti e sono anche pesanti, sia il ruolo del soprano, sia il ruolo del baritono, sia il ruolo del tenore.
Sì, avremo modo di vedere una delle migliori Lucie di Lammermoor presto qui in Australia, perché sia a Sydney che a Melbourne verrà messa in scena la Lucia di Lammermoor con Jessica Pratt, quindi siamo veramente fortunatissimi a vedere
una delle Lucie di riferimento di oggi.
Eh sì, infatti l'ha appena cantata al Metropolitan di New York, quindi sarà un grande piacere riuscire ad avere qui in Australia la Jessica Pratt, che guarda caso debutterà a Sydney, proviene da Sydney, ma non ha mai cantato all'Opera House di Sydney, una cosa stranissima. Fortunatamente Opera Australia è riuscita a trovare lo spazio di tempo negli impegni della Jessica Pratt per portarla qui in Australia a cantare anche a Sydney. Detto questo,
sarà sicuramente un grande successo, perché è una grandiosa cantante. Però.
Sì, molto più famosa in Italia di quanto non lo sia in Australia, incredibilmente. A questo punto le volevamo chiedere: che cosa ha in mente di fare in futuro, maestro della Santina?
Vorrei suonare e vorrei dirigere, ecco quelli che sono i sogni di un musicista, suonare e dirigere. Sono tornare a dirigere dopo le produzioni che ho fatto nell'anno scorso e nell'anno precedente, perché la direzione è una cosa veramente che mi sta moltissimo a cuore e che amo. E suonare perché, come lei ha detto, il pianoforte è il primo amico ed è il compagno di una vita intera.
Maestro della Santina, è stato un piacere, grazie.
Grazie a lei.
E vi lasciamo questa mattina facendovi ascoltare il maestro della Santina al pianoforte nell'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Questo pezzo è stato registrato dal vivo all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. Buon ascolto.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.